We're told that after the war the Nazis vanished without a trace. But the Italians, the fascists, still dream of a master race. The history books, they tell of their defeat in 45. But they all came out of the woodwork on the day.
12 e 25 minuti. Con un abbondante ritardo inizia la prima puntata per il 2014 di Miss Pavlicenko, osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. In attesa di attivare i primi collegamenti per quest'oggi, andiamo ad ascoltarci ancora qualche secondo di musica. La nostra consueta sigla, The Day the Nazi Dies, dei Chumbawamba. And we'll never rest again until every Nazi dies.
L'Afrique est déjà honnête, avec un œil dans nos assiettes. Tu fais le beau sorti de l'usine, l'air agrippant de Steve McQueen. Les pigeons font sur nos toitures, ce que tu fais toi sur nos voitures. Autant qu'ils visent les monuments, que toi t'évites les gouvernants. T'as de l'avancement qui se croise les bras, dans les idées lorsque t'en as. Tu bouges à droite pour le turbin, tu votes à gauche pour faire du bien. Comme une peau d'âne qui aurait pas tout, t'es de la pèlerine et rien en dessous. De la baudruche assermentée, gonflée au vent de la société. Dans le panier de la connerie, tu vas taper sur les gars qui n'ont pas voulu marcher tout droit et que ton odeur n'impressionne pas. Tu me diras que tu fais ton boulot, que t'es pas payé pour le cerveau. Heureusement qu'on ne paye pas pour ça, parce que sinon tu boufferais quoi. T'es qu'un flic de Paris, un sale flic de Paname. T'es qu'un flic de Paris, un sale flic de Paname.
E allora andiamo in studio in attesa di riuscire ad attivare i primi collegamenti. Una puntata quest'oggi che cercherà di dare una breve, di fare una panoramica di quanto accaduto negli ultimi scorci di 2013 in Italia e non solo. Anzi, direi di partire proprio da una prima notizia, diciamo flash. Gli ascoltatori della radio più attenti probabilmente avranno seguito le vicende relative al quanto accaduto a Stoccolma nella seconda metà di dicembre, per esattezza il 15 dicembre scorso. Una manifestazione antirazzista appunto nella capitale svedese, animata da società civile, quella avviene comunemente definita società civile, quindi famiglie, persone di più o meno tutte le età appartenenti alle reti associative antirazziste svedesi, oltre che attivisti antifascisti, libertari e quant'altro, hanno dato vita a una manifestazione nella città, nella capitale svedese. Questa manifestazione, in maniera piuttosto non so come dire, inconsueta, è stata assaltata da qualche decina di neonazisti armati e organizzati di tutto punto. Inaspettatamente, almeno questo è quello che gli stessi attivisti antifascisti svedesi ancora riporta, inaspettatamente la piazza ha reagito in maniera molto determinata. Tra l'altro insomma, nonostante insomma il bilancio sia stato anche abbastanza pesante per gli antifascisti, in quanto ci sono il risultato è stato di due accoltellati.
Sì, un attacco appunto sferrato in maniera organizzata e armato, che è stato respinto comunque con determinazione dalla manifestazione. E nell'intervento delle forze dell'ordine conseguente al primo scontro c'è stato appunto il fermo di Joel, un compagno antifascista svedese. E gli scontri poi con i neonazisti sono prolungati fino a scontrarsi in un vicina foresta, vicino al luogo della manifestazione, dove poi la polizia ha separato definitivamente i due gruppi e i neonazisti si sono allontanati dopo il macabro, cioè il decisamente poco buon risultato del loro tentato assalto. Una determinazione in piazza che, appunto, come diciamo prima, si è dimostrata decisiva, però appunto ha avuto un bilancio alto in termini di feriti e contusi, e il fermo e conseguente arresto del militante antifascista, che è attualmente ancora detenuto. È stata una prima udienza del processo dove è stata portata la solidarietà degli antifascisti svedesi, ma le accuse sono abbastanza gravi, tra cui anche accoltellamento e altri reati che per il diritto svedese potrebbero pesare abbastanza sulla fedina di Joel. E è iniziata a crearsi una rete di solidarietà europea fra i vari gruppi antifascisti degli stati europei, che in questi giorni hanno fatto diverse azioni e dimostrato la solidarietà fra striscioni e sit-in nelle ambasciate svedesi nei vari stati e altro.
Tra l'altro è da sottolineare che già il 22 di dicembre, nello stessa area Kertorp di Stoccolma, si è tenuta la più grande manifestazione a carattere antirazzista della storia recente della Svezia, con circa 20.000 persone che hanno solidarizzato con la pronta reazione degli antifascisti, ovviamente anche con Joel. L'invito che da questi microfoni lanciamo ovviamente è a seguire attraverso i social network l'hashtag FreeJoel le vicende giudiziarie, e ovviamente a comunicare in maniera, insomma, più fitta possibile iniziative e azioni in solidarietà con questo compagno arrestato.
Слога своего крю мутили бы террор за свою семью. Если кто-нибудь сядет, то знаете, что тогда? Будут гореть машины, будут гореть дома. И если кого-нибудь тронут, то как вы поступите? Один за всех, все за одного. Это Unity. Посмотри в окно, там масками скрывая лицо. Сотни перекрыли Садовое кольцо. Москва задохнется от краски наших баллонов. Метро слипнется от наклеек в вагонах. Будет мода на футболке, как со шкабарем. Шкабаря не на нары, шкабаря в белый дом. Кто обидит наше крю, того я похороню. Смерть врагам, смерть царю и свободу шкабарю. Не важно, что ты кушаешь, что ты слушаешь. Не важно, сколько тебе лет и во что ты одет. Важно одно, ты с нами или нет. Под бутылочным дождем мы идем. Если заденут наши крю, мы натянем маски. Мы пойдем по городу ломать четыре каски.
E torniamo in studio, finalmente ci ha raggiunto anche l'altra voce consueta di questo spazio radiofonico, con cui andiamo, insomma, a inserire una nuova brevissima nota, sempre relativa a invece questa volta a questioni nostre, locali, a quelle che, diciamo, potremmo tra mille virgolette definire tematiche culturali, ovvero l'esordio televisivo di questa fiction Gli anni spezzati, una sorta di affresco in tre parti relativo a, ad altrettante figure della storia recente italiana, una, che cercano diciamo di rappresentare in maniera agiografica il periodo dei cosiddetti anni di piombo, a partire dalle vicende del commissario Calabrese, del giudice Sossi e di un non ben precisato, se non sbaglio, impiegato della Fiat negli anni nel 1980, nel periodo dell'ultima onda lunga delle grandi ristrutturazioni e dei licenziamenti. Un'operazione che sicuramente non ha raccolto tantissimi, non ha raccolto sicuramente il plauso del web e di tanti attenti osservatori. Uno su tutti segnalerei la recensione scritta quest'oggi sul blog Minima et Moralia, il blog di Minimum Fax, da Cristian Raimo, che molto chiaramente definisce, si intitola Una monnezza chiamata fiction, gli anni spezzati, un'attenta osservazione sia dal punto di vista dei contenuti che del modo in cui questi vengono proposti, sia della forma cinematografica, che è assolutamente discutibile, a partire dalla scelta dei curatori i non consulenti storici, direi, di questa fiction.
Sì, diciamo che per chi si è per caso imbattuto nelle ultime due serate su Rai 1 sulla prima parte di questa di questo progetto, che è quello relativo in questo caso al commissario Calabresi, il commissario, due puntate andate in onda appunto ieri e l'altro giorno su Rai 1. Ma intanto diciamo come è stata scritta questa storia. Il racconto, la fiction televisiva, si basa su un libro di Luciano Garibaldi, personaggio vicino agli ambienti del mondo conservatore, del mondo della destra, e vede come consulenti una coppia di ferro, diciamo, che ha raccontato gli anni 60 e 70 un po' in tutte le salse negli ultimi anni, vale a dire ad Alberto Baldoni e Sandro Provvisionato, scusate, il primo diciamo missino, anche esponente politico, più volte consigliere comunale a Roma del MIS e poi di Alleanza Nazionale, il secondo proveniente da Radio Città Futura, approdato ormai una ventina d'anni fa alla fine in veste diciamo un po' alle televisioni berlusconiane. Ma quello che soprattutto salta agli occhi insomma nella ricostruzione, al di là della pochezza narrativa, al di là dell'evidente incapacità di ricostruire atmosfere, climi, eccetera eccetera, è in qualche modo il punto di vista, perché dall'osservatorio diciamo di questa trasmissione non ci può sfuggire come sia un punto di vista che in qualche modo riporta in auge alcuni dei temi della destra nazionale. In questo senso il commissario Calabresi, al di là delle sue responsabilità o meno nella vicenda della morte ovviamente di Pinelli, è indicato come una sorta di figura autonoma che in qualche modo in quella stagione non si schierava né dalla parte delle istituzioni palesemente responsabili o colluse con chi aveva messo la bomba del 12 dicembre del 1969 a Piazza Fontana, ma che contemporaneamente partecipava alle attività repressive nei confronti dei movimenti, in particolare in quella stagione a Milano, diciamo l'area anarchica. Beh, diciamo che questa ricostruzione che fa di Calabresi e dei poliziotti, degli agenti in divisa, c'è tra l'altro il patrocinio dell'associazione della polizia a questa fiction, sembra non tener conto della posizione della destra di quella stagione, nel senso che in qualche modo questa idea di servitori dello Stato scevri da ogni responsabilità sembra dimenticare che è simile a quella, forse chi ha una memoria più lunga ricorderà nell'iconografia missina e quei manifesti degli anni 60 e 70 con un carabiniere con una Luger, una pistola puntata alla testa, con cui la MSI diceva le forze dell'ordine sono abbandonate a se stesse, sono l'ultimo argine contro più o meno la barbarie che cresceva, ed erano nella logica di Almirante i movimenti sociali eccetera eccetera. Bene, le forze dell'ordine sono abbandonate a se stesse. Beh, questa ricostruzione in qualche modo, che viene rappresentata nella figura di un Calabresi assolutamente autonomo da ogni diktat politico e da quello che passava dentro l'ufficio politico della Questura di Milano in particolare, sembra non tener conto del ruolo che delle forze dell'ordine hanno avuto in quella stagione e che quindi in qualche modo ripropone l'idea di un corpo sano dello Stato, quello più legato ai valori dello Stato, eccetera, eccetera, che sarebbe stato poi corrotto dai responsabili della strategia della tensione. Non parliamo dei responsabili materiali, quelli che andavano alla Francofreda a mettere le bombe, diciamo, nelle banche o sui treni, ma quelli che tiravano le fila, cioè i ministri degli interni, eccetera, eccetera. Qui è proprio, diciamo, il tallone d'Achille dell'intera fiction, oltre a una ricostruzione palesemente buffa e ridicola dei movimenti sociali. Insomma, non si capisce bene se l'ambiente dei movimenti di Milano di quella stagione era fatto da gente da bar e da caffè o da qualche borghese viziato, insomma, in cerca di avventura. Forse c'era anche quello, ma probabilmente solo tanto i numeri basterebbero a dire che c'era molto, molto altro. Ma in qualche modo, per concludere, il problema vero di questa fiction è che riproduce un'idea, quella molto cara a un certo tipo di destra, che in Italia in qualche modo vi fosse un elemento sano all'interno dello Stato che poi sia stato manipolato. La storia degli anni successivi, la stessa indagine su Piazza Fontana, lo stesso modo in cui, raccontato peraltro nella fiction, fin dalle prime ore successive all'attentato del 12 dicembre del 1969 si perseguì pervicacemente, verrebbe da dire, la pista anarchica, quando erano evidenti i segni, diciamo, della mobilitazione neofascista, scusate, in quella stagione, evidentemente ci dicono che il punto di vista si sovrappone alla realtà, e il punto di vista è proprio quello di chi vuole in qualche modo ripulire anche la propria memoria, perché nello stesso momento i fascisti di allora, quelli che sarebbero diventati maggioranza silenziosa e che avrebbero fatto delle forze dell'ordine e spesso dei poliziotti uccisi il loro stesso emblema, in qualche modo erano in realtà parte di quella vicenda, e di quella vicenda non erano parte degli elementi marginali, visto che un dirigente di alto rango dell'MSI come Pino Rauti fu tra i primi arrestati per la strage di Piazza Fontana. Quindi il vero problema è che, ancora una volta, non in maniera come dire spudorata, in una maniera forse più sottile che in passato, il commissario Calabresi, questa fiction che racconta questi cosiddetti anni spezzati italiani, ripropone un punto di vista fortemente revisionista di chi in qualche modo ancora una volta vuole soprattutto ripulire la propria memoria, trasformandola in una presunta memoria condivisa del paese.
Frank is gonna be alright. They said he was broke.
Ricordiamo nel frattempo i contatti della trasmissione, ovviamente il sito www.ondarossa.info, non appena la nostra regia occulta tornerà a ritmo di lavoro verranno postate altre trasmissioni arretrate. Che verranno poi rimbalzate sulla pagina Facebook Miss Pavlicenko 87.9. E torniamo in diretta ancora questa volta per fare un aggiornamento su questioni accadute in fatti accaduti nelle ultime settimane natalizie, nelle quali ci siamo comunque eclissati come buona parte tra l'altro degli spazi di questa radio, e ci troviamo a dare un po' informazione di un fatto abbastanza triste accaduto all'alba del 1 gennaio del 2014, un fatto avvenuto a Teramo, una città che più di una volta insomma è salita alla ribalta delle iniziative dei compagni e degli antifascisti della città, perché insomma è stata sempre una città che negli ultimi anni si è distinta nel reagire alla presenza dell'estrema destra neofascista, grazie insomma anche a un nutrito circuito di attivisti, all'azione antifascista Teramo e alla presenza che in maniera più o meno ampia tra la curva della squadra di calcio, associazioni sportive, associazioni culturali del territorio, si è insomma sempre messa in prima fila nel mantenere la città abbastanza pulita dalla presenza di neonazisti. Purtroppo la notte all'alba, anzi del primo dell'anno, in un tafferuglio avvenuto con neonazisti, insomma uno dei compagni dell'azione antifascista di Teramo è stato fermato e ha dovuto diciamo passare l'inizio dell'anno privato della propria libertà. Ne parliamo con uno dei suoi compagni, che se ci sente, pronto?
Sì, vi sento.
Ci senti?
Buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno a te. Ti chiediamo un po' anche di magari arricchire questa mia piccola introduzione, ovviamente resa più difficile dal fatto che le notizie anche sui media ufficiali, se non quelli locali, sono state comunque assolutamente parziali e decisamente rendono poco di quello che è successo effettivamente in città a Teramo l'alba del primo gennaio, e poi raccontarci le condizioni in cui in questo momento si trova Matteo.
Sì, beh, come giustamente dicevi tu, all'alba del primo gennaio c'è stato questo scontro tra alcuni esponenti neofascisti e alcuni nostri compagni. Lo scontro è avvenuto in Piazza Dante, che è il solito ritrovo, l'abituale ritrovo dei neofascisti teramani, che stazionano lì in virtù della presenza di un bar di cui è proprietario un loro amico. Chiaramente, ecco, premetto subito che sono ancora in corso le indagini, quindi non entrerò nella dinamica della RIS, ovviamente, è troppo nello specifico.
Chiaro, chiaro.
Comunque c'è stato questo scontro, anche se devo dire che sulla dinamica più o meno quello che è stato scritto dai giornali locali corrisponde più o meno al vero, almeno per le notizie che ho io. A seguito di questo scontro sono stati arrestati due ragazzi. Uno è Matteo, un nostro compagno. L'altro invece è un fascista, che tra l'altro si chiama anch'esso Matteo. sono stati portati all'arresto domiciliare, anzi dagli arresti domiciliari è stato portato solo Matteo, il nostro Matteo diciamo, in quanto il neofascista ha trascorso 3 giorni all'ospedale per le lesioni riportate a seguito dello scontro, e quindi non ha fatto gli arresti domiciliari, non ha subito gli arresti domiciliari. La mattina del 2 gennaio poi c'è stata l'udienza di convalida, udienza di convalida che però c'è stata solo per Matteo, per il nostro compagno, in quanto il legale del Nero, diciamo così, ha chiesto e ottenuto un rinvio in virtù del fatto che il suo assistito non potesse essere presente a tale udienza. A seguito di tale udienza, nel corso di tale udienza, Matteo, sul consiglio del suo legale, anche valutando il fatto che fosse stato preso in flagranza, ha deciso di patteggiare una condanna a 6 mesi di reclusione. Questa pena, questa condanna è stata sospesa. Nel frattempo però che la sentenza diverrà esecutiva, il giudice ha inflitto a Matteo il divieto di dimora a Teramo, quindi sostanzialmente Matteo, che è residente a Teramo, che vive da sempre a Teramo, è stato costretto a trovare una sistemazione di fortuna in un comune costiero della provincia, perché tra l'altro questo divieto di dimora era immediatamente eseguibile. Quindi sostanzialmente nella mattinata del 2 gennaio c'è stata l'udienza di convalida e nel pomeriggio Matteo ha dovuto abbandonare la città. Tuttavia, dalle notizie che abbiamo dai legali, insomma, questa sanzione, questo divieto non dovrebbe perdurare a lungo nel tempo, in quanto una volta che la sentenza sarà esecutiva, e ci hanno assicurato che ci vogliono all'incirca 20 giorni, un mese massimo, questo divieto, questa sanzione accessoria, diciamo, decadrà.
Quindi potrete riavere Matteo fra di voi, diciamo.
E questa, diciamo, è la situazione per quello che riguarda Matteo. Se può interessare invece per il ragazzo di destra che è stato arrestato, l'udienza di convalida è stata rinviata per i motivi che spiegavo in precedenza, al 21 di febbraio. Altra cosa, sì. Prima di sapere se ci sono altre domande, curiosità, nei giorni seguenti è stato denunciato un altro ragazzo dei nostri, diciamo, sulla base delle immagini di alcune telecamere poste nella zona in cui è avvenuto lo scontro, denunciato a piede libero per rissa aggravata, lo stesso reato che viene contestato anche a Matteo.
Una domanda, sì. Rispetto ad alcuni mesi fa la presenza dei neofascisti a Teramo era diventata molto più sporadica da quanto almeno, insomma, ci arriva fino a Roma, e ricordo invece che ci sono alcune piccole realtà più della provincia dove ancora hanno avuto modo di consolidarsi, continuare a essere attive realtà come quella che all'epoca erano, almeno quelle che erano all'epoca, militanti di Casa Pound. Volevo chiederti se è possibile, se avete avuto modo comunque di a partire da questo recente fatto di Capodanno riprendere un po', rifare una fotografia di quello che sono le presenze neofasciste nel teramano e in città, e appunto se, diciamo, si trattava di una si trattava di attivisti che provenivano da fuori per l'occasione magari della celebrazione, o se invece ci si trova di fronte a un nuovo tentativo di mettere piede in città, di riprendere l'iniziativa al di fuori da quelle che erano state un po' la Val Vibrata, quelle realtà, diciamo, in cui avevano avuto modo di riorganizzarsi negli scorsi mesi.
Ma guarda, a Teramo sicuramente i neofascisti ci sono, però hanno una peculiarità, che non essendo organizzati e direttamente, diciamo, affiliati a nessuna organizzazione tipo Casa Pound, tipo Forza Nuova, anche se hanno contatti con tutte e due questi partiti, e dicevo, non essendo strutturati ed organizzati, sostanzialmente non fanno attività politica. Nel corso degli ultimi 3-4 anni avranno organizzato 2, massimo 3 iniziative, peraltro sempre a Piazza Dante, il loro luogo di ritrovo, quindi sempre nella zona della città, loro adibita, per così dire. Sul fatto del discorso più ampio a livello provinciale, sì, c'è Casa Pound che è forte nella Vibrata, anche in virtù della vicinanza con Ascoli, e poi c'è Forza Nuova, che ultimamente sta tentando di attecchire anche qui a Teramo, che però in realtà cioè il referente provinciale di Teramo è di Pescara, questo per dare la misura di quanto sul territorio la presenza sia esigua. Sulla presenza quella sera di esponenti di fuori mi sento di escluderla, nel senso che erano neofascisti teramani della provincia di Teramo, non erano coadiuvati da presenze esterne, diciamo, da forestieri.
Ok. Vabbè, ovviamente per Quant'Eramo è, diciamo, purtroppo sempre più spesso appare sulla mappa della repressione degli attivisti, non solo per questioni di antifascismo. Ricordiamo che insomma, uno degli imputati del processo del 15 ottobre del 2011, relativo ai fatti del 15 ottobre 2011, è un vostro compagno, Davide Rosci, e ovviamente a lui, a Matteo, e ricordiamo, insomma, Matteo Di Paolo, tra l'altro, che, sì, che non, da non confondere con l'altro, con l'altro neofascista, va ovviamente...
No, anche su questo colgo l'occasione per fare un po' di chiarezza, perché molti compagni nei giorni successivi, proprio a causa del fatto che entrambi gli arrestati si chiamassero Matteo, hanno fatto un po' di confusione perché sui giornali si parlava di un ferito grave, e quindi molti compagni ci hanno chiamato in apprensione per conoscere le condizioni fisiche di Matteo. Ecco, colgo l'occasione appunto per smentire il fatto che Matteo abbia riportato ferite o contusioni. Il ferito a cui si faceva riferimento negli articoli era il Matteo della controparte, diciamo, non Matteo Di Paolo.
Almeno su questo non possiamo che felicitarci, insomma, almeno della buona salute del vostro compagno. Quindi insomma, a parte chiedervi ovviamente se c'è avete intenzione, avete modo di organizzare iniziative per che possano essere promosse dalla radio rispetto alle spese, o quantomeno a far sentire vicinanza a Matteo e in generale ai vostri compagni, che insomma più di uno, abbiamo detto, sono stati negli ultimi anni raggiunti da provvedimenti restrittivi, chi proprio in carcere, chi appunto con il divieto di dimora in città, chi anche con altri, se non sbaglio, insomma, anche articoli 1, diciamo, non vi siete fatti mancare niente da questo punto di vista.
Sì, purtroppo Teramo per la repressione è una sorta di laboratorio.
E quindi io mi chiedevo se ci sono iniziative programmate, o se appunto avete intenzione di lanciare anche iniziative relative al sostegno morale, economico del vostro compagno.
Guarda, per quello che riguarda Matteo, ovviamente stiamo organizzando iniziative soprattutto per quello che riguarda l'aspetto economico, perché ai noi è quello maggiormente importante, comunque più impellente. Però non ti posso dire altro, nel senso che sono iniziative che stiamo ancora strutturando, quindi non mi sento di annunciarle, ecco. Per quello che riguarda il discorso più generale, colgo l'occasione per ricordare come il 23 di questo mese, il 23 gennaio, giovedì 23 gennaio, inizierà il processo di appello per i fatti del 15 ottobre, processo che vede coinvolti, come dicevi giustamente tu, Davide, e altri 4 ragazzi della provincia teramana. In quell'occasione noi saremo a Roma a fare un presidio all'esterno del tribunale, quindi in piazzale Clodio. E quindi anche quella sarà un'occasione per per ulteriormente approfondire l'argomento e discutere di iniziative future.
Ok, ovviamente questo tra l'altro è un appello che sicuramente verrà accolto, anche perché la radio è stata, insomma,
sì,
sempre uno dei megafoni più attenti a seguire questa brutta vicenda giudiziaria, non solo relative a Davide ma ovviamente a tutti gli imputati di quel processo. Detto questo, a questo punto diciamo, cioè, ci riaggiorniamo o tramite microfoni o anche tramite i social network o blog, non so se avete un riferimento che volete dare per poter continuare a seguire le vicende dell'azione antifascista teramana e dei compagni in questo momento privati della libertà.
Vabbè sì, noi abbiamo il profilo su Facebook Azione Antifascista Teramo, per chi volesse, insomma, li aggiorniamo. Ecco, ad esempio giusto ieri Davide Rosci ha avuto un processo qui a Teramo, a seguito del quale è stato assolto, è la 15ª assoluzione per lui, e quindi ecco, anche chi volesse avere questo tipo di notizie può consultare quotidianamente il nostro profilo Facebook.
Va bene, ti ringraziamo, anche perché è giusto anche mettere sulla mappa quelle che sono dell'antifascismo militante, anche quelle che sono centri magari non di primo piano dal punto di vista delle dimensioni, ma che poi rappresentano comunque dei punti di riferimento per quanto riguarda l'iniziativa e l'azione antifascista. Ti ringraziamo e ovviamente ci risentiamo per riaggiornarci con altre vicende, insomma, con altre.
Grazie a voi e buona giornata.
Un abbraccio, ciao.
Un abbraccio.
To the dreamers. Most people see things that are.
Allora, per questa prima puntata del 2014 di Miss Pavlicenko è tutto. L'appuntamento è per giovedì prossimo, stessa ora, intorno a mezzogiorno e un quarto, stessa frequenza, 87.9 di Onda Rossa.